Lei era così impaurita, il suo cuore correva a 90 miglia all'ora, sembrava. Era a casa tempo fa ed era nella stanza che cercava di canticchiarlo e sistemarlo. E, ebbene, mi fa ricordare il fratello Moore quando il suo ragazzino disse che voleva predicare. Aveva circa 7 o 8 anni d'età, continuava a dire: «Papà, voglio predicare!» Così una sera, davanti alla congregazione, il signor Moore ha detto: «Ora, gente, ha detto, David seduto qui, seduto lassù come un anziano clericale, sapete, e la sua testa ben alzata, ha detto, lui vuole predicare per un poco stasera». Così lui corse al palco, saltò giù dalla sedia, corse lassù, sapete, si fermò e pensava che si sarebbe proprio addentrato subito in ciò e guardò in una direzione e l'altra, disse: «Non funzionerà proprio». Tornò indietro e si sedette. Molte volte ho visto, ho pensato che non avrebbe funzionato, ma solo quello andava bene comunque. Le loro madri erano solite cantare per noi, Mabel e Meda. Vorrei sentirla cantare ancora qualche volta. A voi no? Vorrei proprio sentirle cantare. Forse le faremo unire alla sera di domenica prossima e mi canteranno il cantico che hanno cantato quando ho lasciato la chiesa. Ricordate quando, qual era? Le sabbie sono state lavate nelle orme. Uno straniero e poi verranno dall'est e dall'ovest, vediamo, per banchettare con il re, per cenare come suoi invitati. Penso sia così che fa. Vorrei sentirle. Quanti vorrebbero sentirle per la prossima domenica sera se saremo qui? Vorreste? Ebbene, certo, Mabel, sei qui? È qui, Doc? Se lei lo sente, è Meda, è là dietro. Così possono fare un po' di pratica, perché le ragazze scapperanno via da loro dopo un poco. Non è così? È così. Devono fare un po' di pratica ora e iniziare questa prossima settimana. Stasera arrivando, e solo pochi momenti fa, la famiglia era uscita ed ero da solo con il Signore per pregare un poco. Ho passato il vecchio tabernacolo guidando e ho visto le macchine allineate qui fuori. Sapete, riporta proprio vecchi ricordi di molto tempo fa. Quando eravamo soliti avere qui dentro, venivamo, tenevamo grandi servizi e duravano fino alle 2-3 del mattino. Le persone erano sedute proprio attorno insieme. Sapete, molti di quei veterani sono quassù nella tomba oggi. Intendo il loro corpo, ma loro sono in gloria. E generazioni continuano a venire, i più giovani avanzano. Non passerà molto che noi ce ne andremo. L'altra generazione, l'altra, i giovani, prenderanno il nostro posto. Quindi sta a noi il vivere ogni giorno, non è così? Proprio per il Signore, Lui soltanto. Ora, so che domani è un giorno di lavoro per le persone che devono uscire e andare a lavorare. Così cerchiamo di far uscire presto stasera. C'è il servizio battesimale, qualcosa seguirà questo? Bene. Ora, questa benedetta vecchia Bibbia è la mappa stradale per dalla culla alla tomba e al cielo lungo tutta la via. E la amiamo perché i contenuti di questa è dove troviamo il piano di salvezza per salvare il più possibile. Ora, prima di aprirla, parliamo all'autore mentre chiniamo i capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per tutto quello che è già stato fatto nel servizio, per gli inni e per il tutto quello che è già avvenuto. E siamo grati stasera di essere riuniti qui, sotto il tetto di questo piccolo edificio, nel nome del Signore Gesù, con questa gentile promessa che ovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro e sappiamo che tu sei qui. E siamo così felici di sapere che dopo 1900 anni di predicare il Vangelo e la storia del mondo che si sposta, non di meno tu rimani lo stesso. Cambiamento del tempo, cambiamento delle persone, cambiamento della nazione, cambiamento dei desideri e attitudini, ma tu rimani lo stesso. E siamo così felici di quello stasera. stasera, Padre, perché siamo felici di poter leggere la Tua parola e vedere ciò che Tu eri allora e sapere che ci avviciniamo allo stesso amorevole Padre comprensivo che perdona, che una volta camminò sulle rive sabbiose della Galilea, crocifisso, prendendo il nostro posto e diventò un peccatore che morì alla croce, al posto nostro, per prendere su di sé i nostri peccati, per portarli via e furono gettati nell'inferno. E il profeta disse: non lascerò la sua anima all'inferno, né lascerò che il mio santo veda la corruzione. E il terzo giorno risorse e ascese in alto, dove tu siedi stasera alla destra della maestà di Dio, per fare intercessioni sulla nostra confessione. E abbiamo diritto e privilegio di confessarlo, la nostra personale proprietà che è stata acquistata dal tuo sangue, ogni cosa che tu hai incluso nel tuo piano di redenzione quando sei morto e hai fatto l'espiazione al Calvario. E stasera, Padre, chiediamo una benedizione speciale per ogni pellegrino che è riunito qui sotto il tetto stasera, nel tabernacolo. Chiediamo anche, Padre, per gli uomini e donne, ragazzi e ragazze, che sono al di fuori dell'arca stasera, che non ti conoscono. Preghiamo che tu sarai con loro e attirali a te stasera e possa lo Spirito Santo bussare specialmente al loro cuore e cercare di ottenerli per Dio nostro Padre. Concedilo, Signore. Benedici ogni chiesa ed ogni riunione che sta avvenendo in tutto il mondo intero, oggi e stasera, e possano tutti i ministri essere ispirati a predicare, e il cuore e le orecchie delle persone siano circoncisi per ascoltare e comprendere. E Dio riceverà gloria, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. E possa il Signore aggiungere la sua benedizione stasera, mentre veniamo alla croce per insegnare un po' sulla parola. Questa è piuttosto una lezione di scuola domenicale. Sapete, stavo pensando poco fa, seduto lassù. Sapete, sarebbe una cosa meravigliosa a volte se c'è un grande edificio vuoto qua giù in città, il vecchio teatro Dream. Immagino avrà posti a sedere per 1500 fino a 2000 persone. E sarebbe molto buono se potessimo avere a volte o forse una continuazione di diverse domeniche in successione, circa 5 settimane, e tenere un servizio di guarigione domenica pomeriggio nel vecchio teatro Dream qua giù e trasmettere il servizio su una delle stazioni locali per un'ora. Non costa molto, circa $19-20, qualcosa del genere, per un'ora. Sarei felice di pagarlo io stesso. E se le mie riunioni all'esterno lo sponsorizzano, solo per le persone qui attorno che saranno fatte entrare, è un buon posto in cui mandarle per i convertiti. E sapete, e così mi è piaciuto il messaggio del nostro pastore stamattina in merito al pescare con la rete, e so che è piaciuto a tutti voi, ed è così, e dobbiamo prendere i pesci nella rete, come ha detto, ed è così, vedete, dobbiamo prendere il pesce nella rete e poi insieme, ebbene, prendiamo posizione. Ora io ieri sera dal fratello Junior Cash, credo sia il suo nome, siamo stati lassù a parlare per lui ieri sera e il Signore è sceso in un modo meraviglioso. E hanno portato una ragazza, l'unica cosa che ho visto, che poteva essere naturalmente, che si poteva vedere ad occhio, che era sul palco, era una ragazza di colore giù nella parte bassa dell'Indiana, sotto New Albany o da qualche parte, era stata in un incidente e aveva reciso i nervi nell'orecchio e le corde vocali, poiché lei non poteva parlare o sentire ed era stata bloccata una vena da qualche parte che aveva paralizzato il suo fianco. E la ragazza, sua madre, e lei con grandi busti, cercando di guidarla lassù. Appena una ragazzina, ragazza, e probabilmente 16, qualcosa di simile, e in un modo o nell'altro, lo Spirito Santo sembrava proprio di porre l'Africa proprio davanti a me, e l'ho guardata, e ho una visione scritta proprio qui nel libro, che il ritorno in Africa sarà molto più grande della prima riunione africana. E poi le persone non sapendo cosa stesse avvenendo, ma una visione avvenne e ho detto, Padre Celeste, non che chiediamo per miracoli, la Bibbia ha detto una generazione debole e adultera cerca miracoli e noi non cerchiamo miracoli, ma Dio compie miracoli, proprio allo stesso tempo in cui Egli l'ha detto, Egli stava compiendo miracoli, ma se li chiediamo dobbiamo avere miracoli, qualcosa per mostrarci, qualche evidenza che siamo salvati o qualcosa del genere. Non credo nelle evidenze, credo che l'evidenza che siamo salvati, prendiamo Dio in parola. Quella è la cosa migliore che so. E poi i frutti seguono. Ora, io ho chiesto se l'avrebbe solo concesso come un segno che era tempo di tornare di nuovo in Africa, poiché i nostri contatti stanno diventando sempre più forti. E quando abbiamo pregato per quella ragazza, lei poteva parlare e sentire muoversi. È stato proprio meraviglioso vedere cosa possa fare il nostro Signore. E quindi siamo felici di quello stasera, di sapere che quella casa amorevole, ovunque sia, è molto felice stasera di vedere quella ragazza. Com'è successo? Quando i nervi ne erano stati tutti recisi, vedete? Nessun modo affatto. No, niente. Erano stati tagliati e bloccati. Il nervo della lingua o della voce e dell'udito, poiché sono entrambi sullo stesso nervo, ma era stato tagliato dall'incidente. Ma Dio, in qualche modo, quanti erano là e hanno sentito la ragazza parlare? Vediamo qui, è così. E lei poteva parlare e sentire parlare. Parlavo così, ho detto, mi senti? Lei ha detto, sì, mi sente ancora. Ho detto, di mamma. Lei ha detto, mamma. Ho detto, di Gesù. Lei ha detto, Gesù. E continua proprio a parlare. Quindi il Signore è meraviglioso. Non lo è? Pieno di misericordia. E poi, essendo uscito dai servizi di guarigione ora, per alcune settimane, in un certo modo ha fatto battere bene di nuovo il mio cuore per prepararmi per un altro servizio. Ora, nel libro di Numeri, amo il Vecchio Testamento e terremo una lezione stasera. Ora, sul libro di Numeri, Numeri il 13° capitolo e il 30° versetto, leggiamo solo un versetto come base e come inizio. E poi, vedete, se leggiamo un versetto dalla Bibbia, so quest'unica cosa, la mia parola fallirà, perché sono un uomo, ma quella parola di Dio non fallirà mai, perché è la parola di Dio. E quindi un versetto da qui darà fondamento sufficiente affinché ogni persona venga e sia benedetta a motivo di nient'altro che leggere la parola. Ora, nel 30° versetto, e Caleb racquetò il popolo inverso Mosè e disse, andiamo pure in quel paese e conquistiamolo, perciò che di certo lo soggiogheremo. E possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla parola. Ora, il mio argomento stasera è a Cades Barnea, e questo argomento che abbiamo in considerazione solo come piccolo sfondo per portare il punto in cui, se piace al Signore, tutto questo certamente non è mai premeditato, viene detto solo tramite ispirazione, proprio come viene dato. Non ho mai avuto alcuna istruzione per imparare come predicarlo, e ci ho provato 4 o 5 volte, e davvero davvero ne ho fatto una terribile confusione. Io non so proprio come farlo, ma amo lui e dipendo da lui e so che lo fate anche tutti voi. Quindi ora al principio, questa è un'immagine che Dio, una grande rappresentazione della Bibbia che Dio ha posto qui in ordine per noi, affinché tramite questo potessimo prosperare. Credo in Ebrei il 10° capitolo o il 12° capitolo disse: vedendo che siamo accerchiati da una così grande moltitudine di testimoni, mettiamo da parte ogni peso e il peccato che è così atto a darci impaccio, affinché potremo correre con pazienza la corsa che è posta davanti a noi, guardando all'autore compitore della nostra fede, il Signore Gesù Cristo. Ora, tutto il Vecchio Testamento e tutti i suoi personaggi e caratteristiche erano solo una prefigurazione del primo incastro o la chiave di volta, il Nuovo Testamento che ha unito insieme la legge e questa dispensazione. Molte persone si sono riferite a questa come la dispensazione cristiana, ma non lo è. Questa è la dispensazione dello Spirito Santo. La dispensazione cristiana durò 3 anni e 6 mesi. La legge durò per diverse centinaia di anni. E poi la dispensazione cristiana è ciò che fece da ponte o fece da chiave di volta il Nuovo e il Vecchio Testamento insieme. E molte volte nella Bibbia vediamo, e molte volte ci riferiamo agli Atti degli Apostoli. È chiamato. Mi piace sempre riferirmi a ciò come gli Atti dello Spirito Santo negli Apostoli, perché gli Apostoli erano solo uomini, ma era lo Spirito Santo negli Apostoli che portava avanti il suo movimento. E lo Spirito Santo è lo Spirito del Signore Gesù Cristo che è disceso sulla Chiesa per continuare le opere del Signore Gesù al suo andarsene e per dare la luce del Vangelo in una luce minore di com'era quando Cristo era qui. Come la luna e il sole. La luna sorge per dare una luce in assenza del sole finché esso può sorgere di nuovo. Allora la luna se ne va. E il sole è una luce tanto più luminosa che elimina la luce della luna. Ma cos'è la luce della luna? È un riflesso del sole sulla luna. E quello è come Cristo. Quando egli era qui, egli era la luce del mondo. Egli se ne andò e risplendette di nuovo sulla sua Chiesa per riflettere la sua luce nel mondo oggi, come luce per camminare finché egli tornerà. E poi tutto, in tutto, sarà dato a lui. Ed egli sederà sul trono di Re Davide e regnerà nei secoli dei secoli. Ora, il Vecchio Testamento ha un simbolo meraviglioso. Noi in questo rappresentiamo e vediamo tutte quelle cose che sono avvenute alle persone affinché potessimo guardare come esempi. Ora, Dio essendo sovrano, e come stavo proprio insegnando oggi, in una casa dove sono stato invitato a cena, volevano sapere se avrebbero riconosciuto i loro cari quando li incontreranno in gloria. Ebbene, ho detto certamente, li riconosceremo. Vedete, noi siamo in un... abbiamo 3 diversi corpi in cui dimoriamo. Uno è l'umano, l'altro è il celestiale e l'altro è il glorificato. E poi, se riconosciamo l'un l'altro nel corpo umano, il corpo mortale, quanto più lo riconosceremo l'un l'altro in un corpo glorificato. È come se la legge poteva produrre una buona cosa, quanto più grande cosa la grazia può produrre, perché è maggiore della legge. E se la luna può produrre una certa parte di luce, quanto più il sole la oscurerà quando verrà. E certamente riconosceremo l'un l'altro. Ed ora è proprio come dico, continuiamo a crescere in conoscenza, l'essere umano. Sapete più ora di quanto sapevate quando era eravate un ragazzino o ragazzina, perché siete diventati più saggi e l'intera razza umana diventa più saggia. Ma avete notato, il regno animale non diventa mai più sapiente? Sapete, ora vivete in una casa migliore di quella che aveva vostro nonno e probabilmente i vostri figli vivranno in una casa molto meglio di quella che avete ora. Ma solo recentemente, credo nel Reader Digest o da qualche parte, stavo leggendo un articolo dove hanno preso un piccolo scricciolo e l'hanno messo nella gabbia senza nulla con cui costruire un nido, e lei doveva deporre le uova sul fondo della gabbia e si erano schiuse i piccoli scriccioli, e hanno preso quei piccoli scriccioli e li hanno messi in una gabbia senza niente con cui costruire un nido. Quando si erano schiusi per 15 generazioni, 15 diverse generazioni, per vedere se avrebbero cambiato la natura, allora quello avrebbe richiesto 15 anni, perché gli scriccioli hanno solo un nido di uova all'anno. E dopo 15 anni liberarono gli altri piccoli scriccioli dai suoi successori di 15 anni. Non avevano mai avuto paglia per costruire un nido né niente, e hanno posto questo scricciolo in un luogo, e la prima cosa che ha fatto è stata partire a costruire un nido. Gli uccelli costruiscono il loro nido proprio come fecero nel giardino dell'Eden. Ma l'uomo continua a progredire, continua a diventare sempre più saggio. L'intero vostro nonno, come ho detto, è andato a vedere la nonna in un carro di buoi. Vostro papà andò a vedere la madre conducendo un cavallo e calesse. Io sono andato a vedere mia moglie in una Ford modello T. Mio figlio ha una 8 cilindri da pista, come mai la chiamiate. Probabilmente i nipotini avranno un aereo a reazione. Ecco il modo, continuiamo a progredire perché abbiamo un'anima. Ora, l'uccello non ha un'anima, ma noi abbiamo un'anima. Noi non siamo un creatore, ma possiamo pervertire. Ora, non possiamo creare legname, ma possiamo prendere legname dopo che Dio l'ha creato e ne facciamo una casa, perché siamo rampolli di Dio, figli e figlie di Dio. Non importa quanto siamo decaduti, dobbiamo comunque riconoscere che siamo figli e figlie di Dio. Nel nostro stato decaduto siamo comunque figli e figlie. Dio fa una promessa, Dio deve mantenere quella promessa. Oh, spero lo vediate. Se solo poteste comprendere, chiesa stasera, e rendervi conto, non andreste da un posto all'altro e unirvi a questa chiesa e quella chiesa. Non cerchereste le cose del mondo per portarvi piacere. Non sareste alla ricerca da un servizio di guarigione all'altro. Potreste prendere Dio in parola e sapere che è concluso. Certamente, quando Dio fa una promessa, egli non può spostarsi da quella promessa. Egli è obbligato a mantenere la sua parola. Ho sentito qualcuno dire: bene, loro si sono sviati, arretrati, e potreste farlo. Ebbene, mi sono perso con Dio. Se siete mai stati trovati con Lui, non sarete mai perduti con Lui, perché Dio non può salvarvi e poi voltarvi la schiena e mandarvi via. Se egli lo facesse, egli sconfiggerebbe il suo stesso proposito. Quindi egli non può farlo. Così, quando Dio, diventiamo più saggi, ma Dio era infinito dal principio, egli era perfetto, egli non diventa mai più saggio, egli è sempre lo stesso. Quindi, se sorge una certa crisi e Dio agisce in tale e tale modo in quella crisi, allora se quella crisi verrà di nuovo, se egli non agisce allo stesso modo, egli agì in modo errato quando egli agì qui. Vedete? Quindi egli deve essere lo stesso del continuo, senza riguardo ad alcuna epoca. E come le persone possono spiegare e cercare di togliere la potenza della Deità? Io non riesco a comprenderlo. Perché se Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, la sua potenza è la stessa, la sua attitudine è la stessa. È proprio come egli era allora, egli è ora e sarà per sempre. Non si può togliere proprio niente da lui. Ecco tutto. E se egli sorse nei giorni del suo cammino terreno e guarì malati che erano oltre la cura dei dottori e li guarì, se egli agì in quel modo in quella crisi, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli deve agire allo stesso modo oggi, o egli agì in modo errato verso quelle persone. Capite? Se egli la fece una promessa e dovette restare con essa, egli qui fa una promessa, egli deve rimanere con essa, egli deve proprio farlo. Non c'è niente che non vada con Dio e con la sua promessa. L'errore è in noi, nemmeno la fede per crederlo o prenderlo in parola. Ora, vedete, se avessimo il buon senso dell'uccello, agiremmo come fecero loro al principio. Ma diventiamo tanto intelligenti, spieghiamo tutto il mondo e diciamo, oh, era in un giorno passato, e costituiamo un altro tipo di situazione. Invece di prendere Dio in parola, iniziamo proprio una nuova organizzazione. Capite? Ebbene, questo è il modo in cui Dio lo farà, e questo è il modo in cui Dio lo farà. Se noi, proprio come gli uccelli, e non sono cambiati e non sono stati sulle basi del libero arbitrio morale, se solo prendessimo Dio in parola e quello lo concluderebbe. Ed ecco tutto. Dio disse così, quindi ecco quanto c'è in merito. Quanto è meraviglioso trovare che il vero e vivente Dio vive ancora oggi. In mezzo a tutto il caos, non di meno Dio vive e regna. Ora, questo popolo del patto, Israele, giù in Egitto, a motivo della disobbedienza e del vendere loro fratello Giuseppe, e furono portati giù in Egitto e furono là 400 anni in schiavitù. Voglio che notiate, non persero mai il loro patto, persero la loro libertà, non il loro patto. Quando Dio fece il patto con Abram, Isacco e Giacobbe, che giurò per se stesso che avrebbe salvato Abram e la sua progenie dopo di lui, Dio è obbligato a mantenere quella promessa. Ed egli è tanto obbligato verso di voi su quella promessa come egli era per Abram sulla promessa. E così, se siete la progenie di Abram, come diventate progenie di Abram? Noi che siamo morti in Cristo diventiamo progenie di Abram, dice la Bibbia, e siamo eredi secondo la promessa. Quando Dio è proprio tanto obbligato verso di voi quanto egli lo era verso Abram, dite, quello toglierebbe tutta la paura da ciò. Dio non vuole che abbiate timore di nulla. Potete restare solennemente su ciò che egli ha detto. Ciò che ci serve oggi è un uomo che sfiderà l'ora in cui viviamo. È così, nel giorno in cui la discrepanza e tutto il resto si è insinuato dentro, sotto il nome di religione e così via, e sotto il nome della salvezza, il Vangelo. Ci serve qualcuno che sorga fra noi, come Dio suscitò Mosè per prendere il posto in quel giorno. Sì, non avevano perso il loro patto, avevano perso la loro libertà, erano schiavi, ma il patto durava ancora. E un giorno laggiù, quando stavano gemendo e piangendo sotto i sorveglianti d'Egitto perché erano diventati schiavi, voglio che notiate questa immagine meravigliosa, e questo sarebbe buono per i legalisti. Ascoltate, Dio non scese mai a dire, ora se voi farete una certa cosa, se voi farete una certa cosa, la grazia di Dio provvide un Salvatore. Mosè, è così. Mosè fu portato senza condizioni, ma per grazia sovrana Dio mandò Mosè. Non solo un Salvatore, ma la grazia provvide un Liberatore, senza alcuna legge, senza nulla. Solo solenne grazia di Dio, egli inviò Mosè per essere un Liberatore, un Salvatore della nazione, per portarli fuori. Quando ci penso, allora inizio a ricordare che lo stesso Dio che era con il popolo del patto in Egitto è certamente, sotto tutta la tensione e l'indifferenza in cui la Chiesa è stasera, egli, per la grazia del suo stesso essere, manderà un Liberatore. Siamo proprio tanto certi di ottenere un'effusione dello Spirito Santo in questi ultimi giorni, mentre siamo seduti in questa Chiesa stasera. Dio ha agito verso il popolo del patto senza alcun loro sforzo, ma egli mandò gratuitamente dal cielo al suo popolo del patto un atto di grazia. Sulla sovranità della sua promessa egli mandò Mosè. E nella stessa crisi, quando le persone erano in schiavitù e sotto ogni cosa, il giogo del peccato e malattie e problemi oggi, egli è proprio tanto certo di mandare Gesù Cristo la seconda volta, come egli mandò Mosè la prima volta. Quando sorse la crisi, Dio agì in grazia sovrana. Egli deve fare la stessa cosa sotto lo stesso atto. O egli agì male quando agì là in passato. Lo vedete? Quello a cui sto cercando di arrivare è questo. Il più grande peccato che trovo oggi nella Chiesa è incredulità. Quello è l'unico peccato che c'è. Non c'è altro peccato oltre all'incredulità. Quanta di quella là fuori è notte? Quanto è buio? Non potreste dire questo è tanto buio? Quando oltre alle mie mani è tutto buio. Ora c'è solo un modo per designare e determinare il peccato. Quello non è se bevete o se fumate o se giocate d'azzardo. È designato in questo modo perché siete un incredulo. Lo fate! Ed è vero, perché giocate d'azzardo, perché mentite, perché rubate, quelle cose non sono peccato, quelli sono i risultati del peccato. Quello avviene perché dimorate in uno spirito diverso. Se foste un credente convinto, quelle cose sarebbero tanto morte e buie quanto la notte davanti a voi. Certamente, vedete, quelle cose sono l'attributo del peccato. In San Giovanni il terzo capitolo Gesù disse che chi non crede è già condannato. Non arrivate neanche alla prima base, siete condannati dal principio. Quindi non significa che dovete avere un metro di misura nella vostra chiesa. Se fate questo, se sei all'altezza di queste regole, se sei all'altezza di quella regola, molte volte le persone mettono da parte cosette del genere per essere membri di chiesa e la cosa è ancora nel loro cuore e sgattaiolano in giro e lo fanno. Ma quando un uomo ha soddisfatto i requisiti di Dio ed è nato di nuovo dallo Spirito di Dio, quelle cose sono tolte dalla sua vita. Lui non vuole farle. Potreste immaginare un maiale? Il maiale andrà al mucchio di letame e mangerà. Io non lo biasimo. È un maiale. È quello che glielo fa fare. Ma non lo farete mai fare ad un agnello, perché ci sono due nature. Il maiale ha una natura e l'agnello ha un'altra natura. E finché potete tenere quella stessa natura in quel maiale, non importa quanto cerchiate di pulirlo, egli sarà la stessa natura perché è un maiale dal principio. E quindi molte volte prendiamo persone, le portiamo in chiesa e così via in quel modo, le rendiamo membri quando non sono mai state salvate. È quel motivo oggi che una tale mescolanza sta davanti alle persone. Non sanno in che direzione girarsi. Vedono persone professare il cristianesimo e non sono diverse dal mondo. È perché la persona non è mai venuta in contatto o non è mai nata di nuovo. Non ha mai accettato il Signore Gesù. Non gli ha mai creduto. Potrebbero essere state emozionati. Potrebbero aver danzato. Potrebbero aver acclamato. Potrebbero aver parlato in lingue, potrebbero aver fatto tutte queste cose, ma non sono mai venuti dalla persona Cristo Gesù ed effettivamente nati di nuovo. Nel loro cuore queste cose muoiono, una natura è cambiata e nasce una nuova persona. Ora, quando Mosè divenne grande, rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia di Faraone. Dopo quello uccise l'egiziano, ma Dio era con lui a Madian e lo portò indietro e davanti a quel pruno ardente quel giorno ricevette un'esperienza che rimase con lui finché visse. E come ho detto ieri sera, così dico oggi, che l'uomo Non importa quanto fosse stato insegnato bene a Mosè, quanta teologia conoscesse, quanto fosse un bravo membro di chiesa ed ebbe una buona insegnante, la madre. Lui fu cresciuto sotto lo stesso precetto di istruzione che poteva essere portato. Egli era figlio di un re, ma lui comunque, cercando da se stesso, mancò di farlo funzionare. Ma in 5 minuti nella presenza del pruno ardente, lui diventò una nuova persona. Qualcosa avvenne. E ciò che ci serve oggi nei nostri seminari non è che venga insegnata tanta teologia, ma un'esperienza del pruno ardente, dove gli uomini si inginocchiano davanti a Dio e lo incontrano faccia a faccia. Ci serve uno sfidante oggi, come avevamo in quel giorno. Ciò che ci serve sono uomini e donne che hanno incontrato Dio e sanno di cosa stanno parlando, non qualcuno che cerca di insegnare da qualche libro di chiesa o qualche teologia dischiusa. Ciò che oggi ci serve è un uomo che è stato nella presenza di un pruno ardente, è nato di nuovo, è cambiato e reso una nuova creatura. Quello è il tipo di persona che oggi ci serve. Quello è il tipo di persona che rimarrà sulla linea di fuoco, senza riguardo a cosa avviene. Mosè, dopo aver ricevuto la sua commissione, scese in Egitto e liberò i figli di Israele. Troviamo un grande errore e una grande cosa, come fu in quel giorno, così è oggi. Quando scopriamo che Mosè scese e prese i figli di Israele e li portò fuori, il fenomeno era stato compiuto. Ora, eccolo, non voglio ferirvi, non voglio scuotervi o strapparvi la pelle di dosso, ma voglio predicare la verità. Ecco la cosa in merito, fratello. La verità non ti renderà mai popolare, ma la verità ti renderà onesto. Quella è una buona cosa. E non preferireste essere onesto che essere popolare? Certamente lo preferireste. Ora, voglio che sappiate che quando venne compiuto il fenomeno, furono compiuti miracoli, segni e prodigi. E quando uscirono, la Bibbia disse, uscì una moltitudine mista, un gruppo di persone misto. Alcuni di loro credenti, alcuni pretendevano di credere. I grandi miracoli erano stati fatti. Le persone uscirono come credenti dichiarati e non erano credenti. Ed ecco dove c'è gran parte del nostro problema oggi. Potremmo indicarlo con certezza. Sono uomini e donne che vengono in chiesa e professano di essere credenti e non sono credenti. L'ho trovata nel pulpito, l'ho trovata nella fila di preghiera, l'ho trovata ovunque, dove gli uomini entrano e donne che dicono sono un credente e professano di essere un credente e non sono credenti. Ed ecco cosa ha dato inizio al problema di Israele. Quando arrivarono in un luogo, trovarono che queste persone erano uscite. Certo, era stato compiuto il soprannaturale. Ecco cosa troviamo nei nostri ranghi oggi, nelle nostre chiese. Dio è venuto sulla scena e gli guarisce i malati, e gli ha risorto i morti, e gli ha aperto gli occhi dei ciechi, e gli fa udire i sordi, parlare i muti, guarisce gli storpi e gli toglie i cancri dalle persone. Noi, quello non può essere negato, quelli sono a migliaia, ed è iniziato una volta proprio da qui nella via Aikt e Peni, ed ora torna al mondo con 10.000 fuochi di risveglio che ardono sulle colline di ogni nazione pagana e ogni altro luogo. Segni e prodigi vengono fatti, grandi cose si muovono, Dio è in movimento, siamo al tempo della fine, il tempo dell'aggiunzione. Quindi scopriamo in questo va una moltitudine mista. Molte volte il popolo di Dio dice, sì, lo sono, farò questo, e troviamo che quelle persone erano carnali. Proprio appena venne la prima piccola difficoltà, desiderarono tornare in Egitto. Volevano le pentole d'aglio, volevano il pesce dal fiume, volevano il porro e l'aglio, volevano le cose che avevano giù in Egitto. Quello è un simbolo meraviglioso e perfetto del membro della Chiesa carnale oggi. Lui ama le cose del mondo perché non è da Dio. La Bibbia ha detto, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. E Cristo è proprio in tutta la sua affermazione. Ed è vero. E oggi troviamo persone che escono. Oh, vorrei che Dio in qualche modo potesse metterlo a sinistra sotto la quinta costola e lo comprima. Un uomo, non importa quanto cerchiate di pretendere, quando si arriva ad una pressione, un uomo mostrerà i suoi punti migliori e peggiori sotto tensione. Prendete un cristiano una volta e mettetelo sotto pressione e osservate come agisce e potrete sapere di cosa è fatto. Tutti possono procedere bene, tutti possono lodare il Signore mentre lo Spirito Santo scende in una congregazione di persone, ma lasciate che sorgano problemi e osservate cosa avviene. Osservate allora cosa avviene. Allora, cadrai attorno? Sei della moltitudine mista? Sei la persona che non può, come l'espressione di strada, non ce lo faccio? Eccolo! Non puoi resistere a ciò, fratello, se sei in quel modo, sviandoti e alti e bassi dentro e fuori, perché non vieni al Calvario e muori a te stesso e nasci di nuovo dallo Spirito di Dio. Amen! Vergognatevi voi che professate il cristianesimo, voi che vivete nelle vostre chiese. Non abbiamo membri qui, solamente venite qui. Siete membri di ogni diversa chiesa. Ma voi che professate di essere cristiani e poi vivete qualcosa in apparenza che non siete, siete un debito per la società del Signore Gesù Cristo. Amen! Voi che professate di essere cristiani e vi vergognate di prenderlo in parola o testimoniate per la sua potenza e gloria in ogni momento, siete un debito per il nome del Signore Gesù Cristo. Amen. È vero, è così. Restate fedeli alla parola, a fondare o a negare. Restate sulla sua parola. Abraham dovette farlo e chiamò quelle cose che non erano come se fossero. E lui credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Ciò che ci serve oggi è togliere l'osso a forchetta e mettere una spina dorsale nel cristianesimo. E là, la cosa che ci serve è dei cristiani nati di nuovo, uomini e donne, i quali quando vedranno sorgere problemi non sfuggiranno via, non cadranno, non correranno fuori da questa parte, né saranno partecipi, ma un uomo o donna che prenderanno posizione e mostreranno i loro colori. Persino i vostri amici vi apprezzeranno di più se lo farete. Che uomo è quello che non apprezza una donna? Che lei sia brutta come una staccionata fatta di fango e ricoperta di girini. Che sia brutta quanto possa esserlo, ma che sia signora nel carattere, abbastanza da prendere posizione per la morale della donna. Non c'è uomo nella nazione che non si toglierà il cappello per lei, se ha in sé un'oncia di uomo. E se l'uomo guarda questo essendo un figlio di Dio decaduto, cosa penserà Dio stesso di un uomo che prenderà posizione sulle sue convinzioni, che chiami il giusto giusto e l'errato errato? Ciò che ci serve oggi è un buon risveglio all'antica di San Paolo e lo Spirito Santo della Bibbia che ritorni di nuovo nella Chiesa. C'è così tanto di questo comportamento insulso nel nome del cristianesimo, togliere via così tanta denominazione, così tanta teologia, così tanta istruzione. E non sto cercando di supportare. La gente non cammina ad ogni modo. Storpia com'è la Chiesa. Eccolo, per quanto sia storpia la Chiesa, l'istruzione non è la vostra stampella, la vostra fede è la vostra stampella. Amen. Giusto, l'istruzione non lo farà mai, la denominazione non lo farà mai. Non ci sarà mai un'organizzazione che sostituirà mai l'esperienza dell'alto solaio. Non ci sarà mai una scuola che prenderà il posto della Pentecoste. Non può essere. Non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Ecco cosa ci serve oggi, l'esperienza del tornare alla Bibbia. Cristiani che sono nati di nuovo e sono lavati nel sangue dell'agnello, resi bianchi, rigenerati, nati due volte. Ciò che ci serve oggi al mondo, un risveglio all'antica del tipo che aveva San Paolo circa nel 66 d.C. Ora, fratello mio, sorella, osserviamo questa moltitudine mista che avanza. Dopo un poco iniziano a lamentarsi. Ecco cosa troviamo in ogni movimento di Dio. Ecco cosa trovate voi, metodisti, nella vostra chiesa. Ecco cosa voi, battisti, trovate nella vostra chiesa. Voi, presbiteriani, pentecostali, chiunque siate, li trovate. È una moltitudine mista. Ecco cos'era. Quando John Wesley ebbe un risveglio in passato, quando nel XVII secolo entrò una moltitudine mista. Quando Martin Lutero ebbe un risveglio, salì una moltitudine mista. Quando il Battista tramite John Smith ebbe un risveglio, una moltitudine mista salì. Quando la Pentecoste ebbe un risveglio, una moltitudine mista salì. Ed ecco esattamente cosa si trova sulla mensola. Se fossero stati reali, genuini articoli, sarebbero rimasti nella chiesa e avrebbero fatto uscire questi altri pregando e sarebbero proseguiti. Ci sarebbe ancora un risveglio nella chiesa metodista, battista, presbiteriana e pentecostale. È una moltitudine mista. Sono usciti, appena andarono là, iniziarono a lamentarsi. Erano stati fuori nel deserto solo 3 mesi. Iniziarono a dire, oh, se avessi dell'aglio, se avessi del porro. Erano là fuori e avevano preso cibo di angeli al posto dell'aglio e si stavano lamentando. Perché i loro apparati gastronomici non erano in grado di digerire, in grado, cibo di angeli. Ecco qual è il problema oggi. Non abbiamo avuto un risveglio dello Spirito Santo all'antica e i nostri apparati gastronomici spirituali non sono in grado di digerire il vero buon risveglio all'antica che tiene lo Spirito Santo. In contrario, ci serve la ricetta di un dottore e la ricetta del dottor Gesù. Quella ci metterà a posto, certamente. Non restano saldi, vanno avanti, tornano indietro. Appena la prima cosetta sorge, si lamentano, litigano, discutono, prendono una chiesa che inizia una di quelle cose è come un cancro. Ucciderà l'intera chiesa. È così. Dovremmo iniziare a toglierlo via. Ora, quando non erano andati molto lontano, ora pensate, mangiare cibo di angeli scesa dal cielo e si lamentavano e bevevano acqua da una roccia percossa, le pure, sante acque di vita, e si lamentavano, volevano l'acqua fangosa del Nilo. Così è oggi. La gente dice, oh predicatore, sei troppo di mentalità ristretta. Togli tutti i piaceri dalla chiesa quando inizi a predicare contro questi tipi di cose e quel tipo di cosa. Fratello, se la chiesa stesse dove professa oggi, amerebbe le cose di Dio e odierebbe le cose del mondo. C'è una moltitudine mista. Ecco qual è il problema oggi. Una moltitudine mista. Persone che desiderano le cose del mondo e vogliono intrufolarsi nella chiesa. Ecco cosa li fa inciampare e cadere. Ecco cosa chiude la riunione di preghiera. Ecco come, organizzati con ogni tipo di società nella chiesa, e tolgono l'altare dalla panca davanti. E l'unico fuoco che c'è è nel seminterrato. È quello che dice al predicatore di predicare 15 minuti e farlo di rosario a uccelli rossi o qualcosa. Ma vi dico, una chiesa nata di nuovo del Dio vivente vuole ascoltare il Vangelo, perché un uomo che è nato dallo Spirito di Dio, Gesù disse che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Certamente l'ha detto. Moltitudini miste salirono, sì, avevano lasciato le loro grandi posizioni di vanto dell'Egitto, vantandosi nelle loro idee materiali, nei loro dispositivi meccanici, nella loro scienza medica, nel modo in cui avevano la matematica. Si vantavano delle loro posizioni, lasciarono quello per viaggiare con il grande medico e continuavano a lamentarsi. Non è proprio la moltitudine mista oggi? E per prima cosa, sapete, arrivarono ad un luogo chiamato Cades Barnea. Cades Barnea è il seggio di giudizio, era il seggio di giudizio del mondo. Il vero nome del posto, il significato di ciò era una grande superfonte che gorgogliava vicino a questo gruppo di palme che erano nel deserto, dove c'erano piccole capanne chiamate una città, un luogo di dimora di una nazione di persone o una piccola manciata di persone. E là, dappertutto, le piccolissime sorgenti che gorgogliavano ovunque, alimentate da quest'unica grande sorgente. Che immagine meravigliosa della chiesa fuori, nel deserto, dove ogni cosa doveva venire a Cades per prendere acqua. Ogni cosa doveva venire a Cades per prendere acqua. E quindi l'unica grande sorgente e alimentava l'altra sorgente. Questo è un simbolo del cielo. Quello è un simbolo del seggio di giudizio di Dio. Dove quel giudizio inizia? Nella casa di Dio. E dove questa grande sorgente alimentava e le altre piccole sorgenti scorrevano da essa. Significa il cielo è il seggio di giudizio di Cristo. E tutte le chiese danno vita, acqua, nel seggio di giudizio. Dove le persone vengono in chiesa per essere giudicate. Il problema di ciò oggi è la gente viene in chiesa e gli viene data una pacca sulla schiena e altro. E perché pagano nel piatto della raccolta? Perché diventano un diacono? Perché diventano qualcos'altro della chiesa? Oppure possono guidare una macchina migliore? O possono indossare vestiti migliori? O qualcosa del genere? Siete rispettati e vi viene data una pacca sulla schiena. Fratello, ciò che ci serve oggi sono predicatori all'antica che chiameranno nero, nero e bianco, bianco. Come Giovanni Battista, quando uscì dal deserto della Giudea, lui non era vestito molto bene. Lui aveva un pezzo di pelle di pecora attorno, con una cintura di pelle, vestito di pelo di cammello con cui era avvolto. E lui uscì predicando ravvedimento. E quando Erode prese la moglie di suo fratello Filippo e la sposò, andò là alla riunione. Posso immaginare il diacono dire, non predicare su matrimonio e divorzio stasera, perché c'è un uomo famoso fra noi stasera. Non fare niente del genere. E potreste immaginare un uomo che riceve lo Spirito Santo nel grembo di sua madre, che si trattenesse su qualcosa che fosse peccato? Giovanni Battista ricevette lo Spirito Santo 3 mesi prima di nascere. Lui era morto nel grembo di sua madre. La prima menzione del nome di Gesù, lui saltò e sussultò nel grembo della madre. Potreste immaginare un uomo che ha ricevuto lo Spirito del battesimo dello Spirito Santo 3 mesi prima di nascere, che si compromettesse con le cose del mondo? Uscì proprio fuori e mise il dito sotto il suo naso e disse, non ti è lecito averla. Ecco il modo. Gli costò la testa, ma lui è immortale stasera fra quei redenti nell'altro mondo. Amen. Quello non è popolare, ma è la verità. Amen. Notate, non abbiate paura quando dico amen, significa così sia, sì, è così. Ora, so che divento un po' eccitato ogni tanto, pensate che sia eccitato, ma non lo sono. So dove mi trovo, so proprio esattamente dove mi trovo, so di cosa sto parlando, so di chi sto parlando, il Signore Gesù Cristo. Notate quanto meraviglioso! E iniziarono a mormorare e lamentarsi, e alla fine furono portati a Cades. E quando arrivarono a Cades, questo seggio di giudizio, giudizio, allora tutta l'intera cosa fu riunita insieme. È un giorno glorioso, e credo che quel giorno sia vicino, proprio ora, quando ci sarà una separazione tra il giusto e l'errato. E credo di poter provare sufficientemente tramite autorità scritturale che il marchio della bestia e il suggello di Dio o il popolo di Dio avverranno presto e persino ora stanno avvenendo. Il marchio della bestia e il marchio dell'apostasia. Il marchio della bestia sono quelli che hanno rigettato il giusto, urano forati nell'orecchio per essere nell'errore il resto del loro giorno. Quelli che ricevono il suggello di Dio e il battesimo dello Spirito Santo. Efesini 4:30 dice, non contristate il Santo Spirito di Dio per il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Si arriva al punto in cui una persona non può più restare mediocre. È così. Proprio come un tizio che cerca di andare in cielo. Aveva una manciata di biglietti. L'uomo gli chiese quando era salito sul treno. Disse, per cosa sono così tanti biglietti? Uno di loro era metodista, uno era battista, uno era della scienza cristiana, uno era avventista del settimo giorno, uno era ogni cosa. Disse, perché hai tutti questi biglietti? Lui disse, bene, te lo dirò, signore. Disse, uno continuava a dire che questo era giusto e quello era giusto e li ho provati tutti. Disse, ho pensato di portare il biglietto da ognuno di loro. E lui fu condannato. Fratello, c'è solo un modo di andare in cielo, e tramite Cristo Gesù. Nascere di nuovo dallo Spirito Santo. Se un uomo non nasce di nuovo, non entrerà in nessun modo nel regno, disse il nostro Signore Gesù Cristo. Amen! In che giorno stiamo vivendo, amico? In che tempo stiamo vivendo? Che cambiamento! Che scossa! Dio ha sempre rivendicato la sua Chiesa. Dio lo farà sempre. Non dico che vengano tutte al tabernacolo Branham. Non dirò che vadano tutte a Wall Street. Non dico che vadano tutti nella Chiesa cristiana o qualsiasi chiesa. Dico che Dio in ogni chiesa ha i suoi membri. Egli ha i suoi membri del suo corpo che sono nati di nuovo e sono quelli che sono fedeli a Dio, sono quelli che amano il Signore Gesù con tutto il cuore e con tutta la loro anima. Li troverete a leggere la loro Bibbia, nella riunione di preghiera, facendo ogni cosa che possono per il regno di Dio. È così. Ma la moltitudine mista è proprio opprimente, schiacciante e cerca di tirarli indietro nelle cose del mondo. Ciò che ci serve avere oggi è un'altra Cades Barnea. È così. Dove inizia il giudizio? Allora cosa avvenne? Core si alzò e disse: ci sono altre persone sante oltre a Mosè. E lui riunì un grande gruppo insieme. E lui esce poi con questo grande gruppo e dice: siamo profeti e siamo questo e siamo quello. E cosa avvenne? Dio disse a Mosè, disse: separati da lui. Ed egli aprì la terra e li ingoiò. Quella fu la fine di quei brontoloni e la fine di quelle persone che andarono con Core. Allora cosa avvenne? Dio disse: noi stiamo per, disse a Mosè, manda delle spie per spiare la terra dove andremo, dove ti ho promesso. Se Dio disse loro che era una buona terra, se Dio fece tutte le sue promesse, quello sembrava dover soddisfare chiunque, se Dio disse così. Ora, noi ogni volta gridiamo, lode al Signore per quello. Ma, fratello, lo stesso Dio che fece loro quella promessa sta facendo a noi la stessa promessa che fece a loro. Perché lo dubitiamo? Cosa stai cercando di dire, fratello Branham? È una moltitudine mista? Sì, esattamente, è così. È una moltitudine mista e proprio ora siamo a Cades dove voi... grandi uomini nella terra. Abbiamo avuto un Jack Schuller, un Billy Graham. Abbiamo avuto Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne. Abbiamo avuto molti uomini che hanno spazzato avanti e indietro attraverso questa nazione. E stasera ci sono più covid di contrabbando che chiese. E continuano a crescere. Qual è il problema? C'è una moltitudine mista. Lasciate che vi dica qualcosa, lasciate che questa nazione non indica solo un'ora, un certo giorno si disponga per una riunione di preghiera dove circa l'1% di 1000 cercherà di partecipare. Lasciate che questa intera nazione si volga a Dio e spezzi ogni covo di contrabbando, smantella ogni distilleria e spezzi ogni posto che commercia alcol e tutte le cose, e tolga questi piccoli sudici pantaloncini dalle donne e lo renda un'offesa da penitenziario il portarli per strada, e netti la casa e la dimora e la chiesa, e ponga predicatori dietro il pulpito al posto di qualche tipo di docente. Faccia venire un risveglio all'antica dove uomini e donne invocheranno Dio. Avremo un risveglio che spazzerà la terra ed è la migliore difesa che abbiamo mai avuto. È l'unica cosa al mondo che fermerà la bomba atomica. Avete un rifugio antibomba sotto la sua ala. Amen. È così. Notate, Cades Barnea arrivò al punto in cui ci doveva essere un giudizio. E Mosè scelse 12, uno da ogni tribù, e li mandò dall'altra parte per spiare la terra. Quando tornarono, vorrei notiate che reso conto. Oh, dissero, è una buona terra. Oh, è una terra meravigliosa, vi scorre latte e miele. Ma 10 di loro dissero, non possiamo prenderla, non possiamo prenderla. Oh, dissero, abbiamo incontrato gli Amorei, i Madianiti e i Cananei e tutto il resto. Ebbene, sembriamo cavallette di fianco a loro. Sono grandissimi individui e le loro città sono tutte murate e non c'è modo per noi di entrare. Oh, i nostri cuori vengono meno dentro di noi. Non possiamo farcela. E il voto popolare delle persone, le persone lo ricevettero. Ma là si alzarono due, uno chiamato Caleb e uno chiamato Giosuè, che portarono indietro un grappolo d'uva che servivano due uomini per portarlo. Caleb disse: calmatevi davanti al profeta, calmatevi. Lui disse: siamo ben in grado di prenderla. Andiamo a prenderla immediatamente. Ciò che ci serve in quest'ora è un uomo per impugnare la promessa di Dio davanti alle persone. Dio promise di riversare la benedizione pentecostale negli ultimi giorni. Intendo un vero riversamento pentecostale. Ed è tempo che venga. Un'altra Cades Barnea è arrivata. Sì, Signore. Dissero: possiamo farlo davvero? Certo, possiamo farlo. Cos'era? Quei membri di chiesa codardamente guardavano a ciò che potevano vedere con i loro occhi, ma Caleb e Giosuè guardavano alla promessa di Dio. Non mi importa quanta opposizione avevano, quanto sembravano grandi i giganti, quanto sembravano grandi le staccionate, loro stavano guardando alla promessa di Dio. E ogni uomo e donna stasera che vogliono proseguire con Dio non prestano alcuna attenzione a ciò che dice il mondo, che noi possiamo o non possiamo. Dio l'ha promesso e quello lo conclude. Dio disse così, mi piace quello. Quando Dio dice così, quello lo conclude per sempre. Vi dico stasera, abbiamo avuto molte false pretese, abbiamo avuto molte false credenze, abbiamo avuto molte cose che sono avvenute per spettacolo. Certamente il diavolo vi getta sempre i suoi precursori come contraffazione per spaventare le persone. Abbiamo avuto una falsa Pentecoste, abbiamo avuto una falsa pioggia, abbiamo avuto un falso questo e quello, ma in mezzo ad ogni parte di ciò c'è un genuino battesimo dello Spirito Santo, c'è di nuovo una genuina benedizione pentecostale, c'è una genuina guarigione divina, c'è un genuino spirito, c'è un popolo genuino ed è tempo di marciare. È così. Le persone ora nell'ora di decisione. Dovete fare la vostra decisione. Questa chiesa deve fare la sua decisione. Ogni uomo arriva ad un punto in cui c'è un'ora cruciale. Era giunto un tempo cruciale in cui dovevate prendere la vostra decisione. Eravate ad un seggio di giudizio. Dovevate dire sono colpevole o non sono colpevole. Quando state davanti al giudice dovete prendere la vostra decisione. E stasera il tabernacolo Branham deve prendere la sua decisione. Andremo avanti o andremo indietro? È così. Tornerete all'aio e porro e roba in Egitto o prenderemo cibo d'angeli verso la terra promessa dove Dio ha fatto una promessa? Andremo in un risveglio dello Spirito Santo all'antica o sarete smidollati ammassandovi intorno e beccando come un pettirosso su una mela fino al giorno in cui morirete? Dovete fare la vostra decisione. Non potete andare avanti. Perché siete fermi fra due opinioni? Disse Elia. Dio è Dio, servite Lui. Se Egli non è Dio, allora non servitelo. Se la vera esperienza di Dio è ciò che toglie il peccato dal cuore di un uomo e non essere membri di una chiesa o essere membri di un clan o essere membri di un'organizzazione contro cui non ho niente da dire, queste cose vanno bene. Se l'istruzione non lo porterà, abbiamo cercato tante volte e ne abbiamo tratto cisterne che perdono. Pensavamo una volta, quando abbiamo avuto i grandi quattro, che avrebbero concluso tutte le guerre. Non ha concluso le guerre. Aveva una falla dentro. Pensavamo una volta che il programma istruttivo avrebbe salvato tutto il mondo. E abbiamo istruito. E cosa abbiamo fatto? Un mucchio di atei istruiti. È esattamente giusto. Pensavamo che le società una volta avrebbero salvato il mondo. E abbiamo scoperto che i criminali più vili che abbiamo escono dalle cosiddette società. Istruzione e società non salveranno il mondo. C'è solo un salvatore per il mondo ed è il sangue di Gesù Cristo che è stato liberamente versato al Calvario per la remissione di ogni peccato che un uomo ha mai commesso. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità, il castigo della sua nostra pace fu su di lui e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Sfido ogni uomo o donna nel nome di Gesù Cristo a prendere Dio alla sua promessa stasera e vedere se è giusta o sbagliata. Ho visto i morti risorti quando i dottori si sono allontanati. Li hanno dichiarati morti. Ho visto i ciechi, fatti vedere. Erano ciechi totali per anni e anni. Ho visto i muti e i ciechi, gli zoppi e gli infermi sussultare e saltare e lodare il Signore. Ho visto prostitute venire via dalla strada e rese Signore. Ho visto ubriacone uscire dalla sala da gioco e i luoghi di congegni di questo mondo e resi gentiluomini e santi. Sfido ogni uomo a produrre qualcos'altro che lo farà. Ho visto l'uomo che è andato dagli alcolisti anonimi e ha provato ad essere sanato. Ha preso vaccini, preso ogni cosa e tutta la psicologia al mondo e il miglior tipo di dottori che si potrebbero prendere per dar loro cure e fallire. E ho visto quello stesso uomo salvato dal sangue di Gesù Cristo e reso un santo di Dio e un predicatore del Vangelo. Amen. Pensate che sia un santo rotolante? Forse lo sono, giusto? Ma se serve il nome di santo rotolante per trovare favore con Cristo ed essere condannato dal mondo, allora sono uno di loro. È così. Guardate, lo amo. Dovete fare una decisione. Siete a Cades, vedete? Vedete, non potete durare ancora a lungo. Perché siete fermi fra due opinioni? Perché la chiesa non è infuocata? Perché l'edificio non è stipato di persone? Perché grandi segni e prodigi non vengono compiuti? Non imputatelo al pastore. Siete voi. Abbiamo una moltitudine mista. Uno tira in una direzione, uno nell'altra. Dovete arrivare ad un tempo di decisione. Se il pastore, licenziatelo, mettetelo fuori e mettete qualcun altro che prenderà il suo posto. Se è un diacono, toglietelo dal consiglio e mettete qualcun altro al suo posto che prenderà il posto. Cosa farai, fratello? Dio ha posto su di te la responsabilità. Eccolo! E noi, tutti, dobbiamo rendere conto per i nostri peccati e rispondere al giorno del giudizio. Siamo a Cades Barnea. E la parola di Dio disse che possiamo prenderla. La parola di Dio disse che possiamo avere un risveglio. La parola di Dio disse che egli avrebbe suscitato negli ultimi giorni tutti questi segni e prodigi. Ed egli l'ha fatto. Ogni uomo è al suo posto. Ma la cosa che dobbiamo fare è riunirci e iniziare il risveglio. Cosa possiamo fare? La vostra decisione potrebbe arrivare ora. La vostra decisione potrebbe arrivare in qualche altro momento. Ma se è giunta ora, fareste meglio a rispondere a ciò. Dite, oh fratello sono, ebbene un giorno prenderò una decisione. Dovete prenderla. È proprio ora il tempo di farlo. C'è stato un tempo in cui avevate, quando uscivi con tua moglie, fratello mio, hai dovuto fare una decisione se ti saresti sposato o meno. Hai dovuto fare una decisione. Forse è successo che alcuni ti hanno parlato in questo modo. Non devi sposarti. Alcuni detto, ebbene, faresti meglio a sposarti. Uno dice, bene, sei più felice se sei sposato. Un altro dice, ti stai dando la zappa sui piedi. Tutte queste cose diverse. Hai dovuto fare una decisione. È così. I giudizi di Cades Barnea sono giunti per te. Forse alcuni di voi qui dovrebbero proprio essere divorziati. Ci deve essere un tempo a volte. Quando le differenze arrivano alla famiglia, deve essere sistemato in qualche modo. Dovete prendere una decisione. Lascia che ti dica, fratello mio, stasera la decisione da fare è tu e tua moglie, vi abbracciate a vicenda, se vi chinerete davanti a Dio e vi inginocchierete e farete una decisione che servirete Gesù Cristo e Lui soltanto, e i tribunali per il divorzio saranno completamente svuotati, giusto? Non serve parlare con il vostro avvocato, serve parlare con il vostro Signore. È così. L'avvocato potrebbe darvi un consiglio, ma il Salvatore può salvarvi. L'avvocato potrebbe darvi della psicologia, alcuni dei suoi studi psichici, ma Gesù Cristo può darvi la sua grazia e amore. Prenderà il posto di tutto ciò. Se stasera siete malati, dovete prendere una decisione se accetterete Cristo come vostro guaritore o meno. Non potete essere lavativi, gingillarvi con ciò. Dovete dire, gli credo o non gli credo, starò bene o non posso, non ho fede sufficiente per stare bene. Dovete fare la vostra decisione. Se sei un peccatore stasera, devi fare la tua decisione. Sei a Cades Barnea, sei al luogo del seggio di giudizio. Cos'erano quelle piccole sorgenti? sorgenti sono chiese che rappresentano e uscirono dove il giudizio iniziò, nella casa di Dio. Gesù disse così, la Bibbia disse così, il giudizio inizia nella casa di Dio. Siamo nella casa di Dio stasera e dovete fare la vostra decisione. Dovete fare la vostra decisione se verrete a Cristo o se lo rigetterete stasera. Ogni peccatore qui dentro deve prendere quella decisione proprio ora. Uscirete da quella porta o un uomo o una donna migliori di quando siete entrati, o uscirete peggiori di come eravate quando siete entrati. Non potete restare mediocri stasera. Dovete farlo. Questo era sul mio cuore. Ora esso era sul mio cuore. Ora è nella vostra mano. Dovete fare la vostra decisione. E dovete fare una decisione. Forse sei stato un buon membro di chiesa, forse avete sempre desiderato di voler avere più di Dio, avreste desiderato fare qualcosa per Dio. Ricordate, siete mortali solo una volta, e quella volta è l'unica volta che sarete mortali, e questa può essere la volta in cui farete la vostra decisione: o salirete con Dio o resterete dove siete. Potreste dover fare la vostra decisione stasera. Se lo è, prego che vi libererete di ogni cosa. Ricordate, non mi importa cosa sia, se è lavoro, se è famiglia, se sono cari, se sono associati, se sono i vostri partner o chiunque sia, liberatevi di ogni cosa. Colui che mette mano all'aratro e persino si gira a guardare indietro non è degno dell'aratura. È così. Mettiamo da parte ogni peso e il peccato che è così atto a darci in pace. Cos'è quello? Mettiamo da parte ogni peso e l'incredulità che vi dà così in pace, e correte questa corsa con pazienza che è posta davanti a voi. Preghiamo. Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, porto alla conclusione questo piccolo messaggio e lo getto sul cuore delle persone. Tu che conosci il cuore di ogni uomo e ogni donna, tu che conosci il cuore di ogni ragazzo e ragazza, conosci il cuore di ognuno, tu conosci il mio cuore, e proprio dal pulpito fino al guardiano, Signore, tu conosci il cuore di ogni persona, tu sai cosa ci serve, noi non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo che ci serve Gesù. E oh Cristo di Dio, potresti promettere? No, Signore, e non adempierlo. Hai detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. E se chiederanno qualcosa nel mio nome, io la farò. Che sfida per la nostra Chiesa, Signore! Che sfida per la nostra società! Che sfida per la nostra gente stasera che Tu ci hai dato! Se vi manca qualcosa, chiedete a Dio, Egli la darà! Ora io prego, caro Padre Celeste, che stasera che Tu riverserai liberamente lo Spirito Santo per convinzione e convincerai ogni cuore del proprio bisogno e il mio con ciò, Signore, mentre Ti aspettiamo nel nome di Cristo. Ora, mentre abbiamo il capo chinato, la sorella ci darà un accordo al piano. Vi farò una domanda. Questo potrebbe essere il vostro tempo di decisione. Quanti sono qui? C'è un uomo, donna, ragazzo, ragazza che non sono un cristiano, che sono peccatori. E volete fare una decisione per Gesù Cristo? E sentite che qualcosa sta bussando al vostro cuore in questo momento. Vorreste alzare la mano come vostra decisione e dire: ora faccio la mia decisione di servire Cristo? Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro? Ora faccio la mia decisione. Dio ti benedica, piccola signora. Qualcun altro? Dio ti benedica, là dietro, piccola signora. Qualcun altro fa la propria decisione: ora servirò Cristo. Sono arrivato alla fine, sono arrivato alla crisi, questa è l'ora. Sono a Cades Barnea, Dio si trova nel mio cuore, sono in grado di andare oltre. Posso lasciare il mio amico, posso lasciare il mio collega mondano, posso oltrepassare il confine laggiù nella terra promessa, dove Dio ha promesso. Sarò un Caleb, sarò un Giosuè nella storia del tempo, sarò un Caleb o un Giosuè nei libri di Dio, o stasera rimpicciolirò con la mia disposizione codarda, vile, e tornerò indietro. Dio, toglilo da ogni uomo e donna e rendi loro una decisione, la facciano per Cristo stasera. Vorreste alzare la mano? Io un altro. Dio ti benedica, ti vedo là dietro. Qualcun altro, all'esterno, vorreste avvicinarvi ad una finestra da qualche parte. E ponete la mano sulla finestra, dite, farò la mia decisione per Cristo. Sono a Cades Barnea, fratello Branham. C'è qualcun altro qui dentro che vorrebbe farlo? C'è uno sviato che vorrebbe dire, farò la mia decisione stasera. Le vie di un trasgressore sono dure. Non servirò più il mondo. Da stasera in poi servirò Cristo. Ora faccio la mia decisione, alzerò la mia mano. Sono stato un peccatore e sono stato un cristiano, ma mi sono sviato e voglio che Dio sia misericordioso verso di me. C'è uno qui stasera che è un cristiano, che è un uomo o una persona di Dio, ma siete stati dilatori nel cammino. Non avete fatto come Dio vi ha detto. Siete stati su e giù, avete ascoltato cose che non avreste dovuto ascoltare e avete fatto cose che non avreste dovuto fare e volete che Dio vi perdoni e volete un nuovo inizio da stasera in poi. Farete la vostra decisione per Dio proprio ora e direte, lo farò? Vorreste alzare la mano? Dio ti benedica. Dio benedica te, oh è buono, va bene, qualcun altro vorrebbe alzare la mano, voglio che alziate la mano, quello è la vostra decisione per Dio, Dio vede la vostra mano. Dite a cosa serve quello? Oh, alzate la mano destra una volta a Dio e scoprite cosa compie. Alzate la mano destra nei tribunali, giurate una bugia e vedrete cosa vi avverrà. Sarete presi da ciò. Alzate la mano a Dio e fate un giuramento e poi osservate se lo Spirito Santo non vi afferra con ciò. Quando Dio è alla porta del vostro cuore, fate la vostra decisione. Siete a Cades Barnea. Al di là c'è ogni benedizione che Dio vi ha promesso. Al di là c'è un risveglio all'antica. Ci sono gioia, pace, longanimità, bontà, gentilezza, mitezza, pazienza, poste davanti a voi e non le possedete. Sono vostre. Dio ve l'ha promesso. Lo volete? C'è una famiglia qui che si sta per dividere. Discutete e litigate uno con l'altro e sapete che non dovreste farlo. Vi vergognate. Il modo in cui agite vicino a vostra moglie o vostro marito e volete Dio stasera per grazia, vi dia grazia per vincere, per mettere il braccio attorno a lui o lei e dire, cara, per grazia di Dio da stasera in poi, la nostra decisione, io vivrò per Dio. Alzate la mano. C'è una famiglia? Tutti con i capi chinati ora. Alzate solo la mano. Sono così grato che non ci sia. Ma se c'è, Dio sa come prendersi cura di ogni cosa. C'è qui una persona stasera che è stata malata da lungo tempo e forse sembra che sia stato pregato per voi, ma non avete fede per vincere. Ma proprio ora farete la vostra decisione. Signore Dio, proprio da quest'ora ti servirò e uscirò da qui testimoniando della grazia di Dio che per le sue lividure sono guarito e lo crederò da stasera in poi. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, signore. Dio benedica te e te. Meraviglioso. È così. Pregherò per voi fra pochi minuti, chiederò a Dio di concedervelo. Mi chiedo stasera se una delle persone che non sono cristiane vorrebbe avvicinarsi all'altare e inginocchiarsi. L'altare è aperto. Se vorreste pregare una preghiera aperta a Dio, l'altare è aperto. Per lo sviato l'uomo che vaga, chiunque possa essere, l'altare è aperto. Sei il benvenuto, sei a Cades. Il giudizio è iniziato. C'è Dio con un braccio disteso pronto. Quella persona malata che vuole alzarsi in piedi per fare una confessione pubblica, che ora hanno accettato Cristo come loro guaritore, e dire, da stasera in poi crederò a Dio, e avremo una preghiera per loro. Se vorrete, siete invitate a stare in piedi. Bene, tre di voi sono in piedi. Rimanete solo in piedi se vorrete. Ora, Padre Celeste, mentre sono in piedi, lo Spirito Santo ha parlato e ti prego, Padre Celeste, che le tue misericordie siano concesse a quest'uomo, ad entrambi e questa donna e quest'altro uomo che si è appena alzato. Oh Dio eterno, per le lividure del Signore Gesù Cristo sono stati guariti. Dio, l'hai fatto scendere, l'hai reso reale per le persone. E prego, Signore, tu hai detto, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Ed ora lo Spirito Santo ha parlato a loro e non può essere fatto altro. Hanno fatto la loro decisione che stasera ti accettino come loro guaritore ed escano da questo tabernacolo credendo che saranno normali e sani. Signore, non può fallire, non più di quanto possa fallire Dio. Comprendiamo che nessun uomo vale più della sua parola e stasera credono e hanno accettato e lo riceveranno, Signore, mentre prego questa preghiera di fede per loro nel nome di Cristo. Amen. Potete sedervi, Dio vi benedica. Credetelo con tutto il cuore, i vostri problemi sono finiti. Quanti lo amano e vorrebbero marciare verso Sion con lui? Vediamo le vostre mani alzate. È meraviglioso. Non importa di quale chiesa siate membri. Bene, alziamoci in piedi ora mentre cantiamo. Prendi te quel nome di Gesù. Bene, sorella, se ci darai il nome di Gesù. Ora giratevi proprio e stringete la mano a qualcuno vicino a voi. Allungate la mano vicino e stringete le mani. Di dolore ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai. Prezioso nome, oh quanto dolce. Speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce. Speme in terra e gioia in cielo. Tutti quelli che lo amano supremamente, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, alzate la mano così e dite: lode al Signore, è buono, va bene. Ora, chinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrata ai piedi suoi. Re dei re, quando il nostro viaggio sarà completato, prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia.